Ed è un piacere accogliere Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
È un piacere mio, Giuseppe, grazie. Oggi siamo qui con te anche per parlare di riti che caratterizzano la settimana che precede la Pasqua. Oggi è il primo di questi giorni che ci porteranno, almeno per chi vive nel territorio, al grande momento del concerto del Venerdì Santo, che vedrà protagonista l'Orchestra della Svizzera Italiana e Diego Fasolis per il Requiem di Durufle, con forse qualche altra aggiunta. E parliamo appunto di questi riti che nella settimana che precede la Pasqua hanno generato nei secoli numerose opere musicali. Non si contano le pagine di musica improntate alla sottolineatura e alla rievocazione dei drammatici momenti che nelle varie declinazioni della fede cristiana sono state riservate, per esempio, alla passione e alla morte di Cristo. Ma se le grandi pagine musicali sono il frutto degli ambienti liturgici e rituali delle varie chiese cristiane, altre tradizioni facenti capo alla devozionalità e alla spiritualità popolare sono state capaci di esprimere nel corso dei secoli momenti musicali giunti sino a noi grazie alla forza della tradizione orale. Potevamo scegliere tra tanti esempi, Giuseppe, Nord Europa, la stessa Svizzera per alcuni casi, addirittura nel Nord Africa le comunità cristiane che sono sopravvissute alla, diciamo così, allo spargersi della fede musulmana, ma siamo andati in Sardegna, perché la Sardegna costituisce un caso emblematico. Forse, e ce lo dirà il nostro ospite, è possibile definire l'esperienza della Sardegna un'esperienza unica ed emozionante. Secolari tradizioni di origine spagnola e non solo lì in Sardegna si fondono con antiche usanze mistico-religiose per dar vita a riti, processioni, momenti corali di grande forza espressiva. Insomma, per parlare di tutto questo abbiamo invitato un etnomusicologo di lungo corso, potremmo dire. Renato Morelli, buongiorno e benvenuto a Rete 2.
Buongiorno a voi.
Grazie di aver accettato il nostro invito. Chi meglio di te, ci diamo il del tu, vero Renato, perché ci conosciamo da tempo, un collega, hai lavorato per lunghi anni a Rai Radio 3 e dunque tradizione sarda della Settimana Santa. Prima di andare dritti al punto dove ci porterai, inquadriamo un po' la situazione. Perché la Sardegna costituisce un momento del tutto particolare in queste molteplici tradizioni?
Ma guarda, è una probabilmente perché è una stratificazione di diversi apporti culturali che vanno dalla Spagna al Caucaso, come vedremo più avanti, alla Georgia, insomma, perché fino allo sisma, diciamo, la Sardegna non apparteneva alla Chiesa di Roma, ma alla Chiesa di Costantinopoli, dipendeva dal Patriarca di Alessandria d'Egitto. E come vedremo, insomma, nel corso di questo incontro ci sono alcuni elementi che ci portano a ipotizzare un rapporto col canto liturgico e paraliturgico georgiano bizantino, che anche quello ha tre voci, eccetera, ma ne parliamo dopo perché non è troppo presto adesso. Cominciamo con il parlare di che cosa succede in Sardegna per la Settimana Santa. Tra l'altro oggi parleremo di quello che succede esattamente oggi. Allora gli ascoltatori potranno dire: ma come, non è né Venerdì Santo né Sabato Santo né la Domenica di Pasqua, è il lunedì dopo la Domenica delle Palme. Ebbene, una delle manifestazioni più importanti in assoluto della Sardegna, se non la più importante, è quella che si svolge a Castelsardo esattamente mentre stiamo andando in onda, cioè il lunedì dopo la Domenica delle Palme. A Castelsardo si chiama Lunis Santi, no? Il lunedì santo, ed è un ciclo di processioni, di cerimonie, di liturgie, di paraliturgie che comincia la mattina alle 6:30 e finisce verso le 4 del mattino, insomma, nell'arco della giornata, no? Devo permettere una cosa: tutte queste manifestazioni di straordinario interesse musicologico, io dico, ovviamente sono interessanti anche da tanti altri punti di vista. Tutte queste manifestazioni, scusa, sono ancora in linea?
Certamente, ti ascoltiamo con grande interesse.
pensavo che fosse caduta la comunicazione.
No, è che ci siamo messi tutti in silenzio, religioso silenzio è il caso di dire.
Sì, sì. Allora, possiamo dire una cosa innanzitutto, no? Che tutte queste cerimonie, queste paraliturgie, dove trionfa questa tipologia di canto che andremo subito a esemplificare, si basano su una paraliturgia, cioè una liturgia non ufficiale, che è quella degli scaravamenti, no? Cioè ci sono questi Cristi con le braccia snodate, no? Sono delle statue di Cristo che hanno le braccia snodate, sono come delle specie delle marionette, dei grandi pupazzi, no? Che si prestano a che cosa? A una sacra rappresentazione incentrata sulla deposizione di Cristo, nel senso che questo Cristo viene crocifisso in chiesa su una croce, no? Avendo le braccia snodate, e il Venerdì Santo nel pomeriggio c'è questa cerimonia che si chiama iscravamento, no? Deposizione, dove vengono tolti i chiodi, viene tirato giù la statua, eccetera eccetera. È una specie di teatro liturgico condotto da un predicatore, che deve ricostruire nell'arco di un'ora e mezzo più o meno tutti i passaggi della passione di Cristo, con una serie di protagonisti che sono Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo eccetera eccetera, fanno tutti parte di confraternite, altro punto fondamentale, confraternite, e all'interno di queste confraternite ci sono coloro che sono detti al canto, cioè ci sono i cantori. E anche qui, scusatemi, bisogna fare una parentesi, diciamo, per capirci meglio, perché probabilmente i nostri ascoltatori, quando tu dici canto tradizionale polifonico sardo, pensano, anche giustamente devo dire, al canto a tenore, che è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, e come sapete questo è un canto che si esegue con le voci gutturali, ha tre voci, i cantori sono quattro, tre cantori e un poeta improvvisatore, e la lingua usata è quella sarda, e i movimenti, diciamo, armonici sono piuttosto elementari, anche se il canto è di grande effetto. Ecco, questo dimentichiamolo per il momento, perché il canto del quale ci occuperemo si chiama canto a concordu, è poco conosciuto rispetto a quello tenore, ma dal mio punto di vista è quello che fin dall'inizio, fin da quando sono andato in Sardegna assieme a Pietro Sasso all'inizio degli anni 80, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, sono rimasto tramortito, come si suol dire, o basito. Cosa succede? Dunque, i cantori sono quattro, le voci sono quattro, nessuno ripete la voce di un altro, i testi e la lingua, la lingua è quella latina, no? Il latino, i testi sono quelli che conosciamo, cioè il Miserere, Salmo 50, lo Stabat Mater, lo Iesu, eccetera, eccetera, e c'è una particolarità, siccome questi cantori cantano non col sistema, diciamo, temperato, fra virgolette, no? Cioè, nel senso che non hanno strumenti, non hanno il pianoforte, che come sapete dopo Werkmeister è stato, cioè la quinta è stata aggiustata, loro hanno la quinta naturale, che è il primo armonico, no? Uh-huh. E se il coro funziona, secondo loro, ma anche secondo chi ascolta, si deve sentire distintamente una quinta voce che non esiste, nel senso che nessuno esegue quella voce, però se il coro funziona, nel senso che le voci sono sovrapposte in modo perfetto, è un armonico che esce e si sente distintamente, tant'è che sembra di sentire cinque voci. Allora,
vale la pena di ascoltare qualcosa allora.
Adesso lo facciamo sentire, sì, questo repertorio viene eseguito, perché è poco conosciuto? Perché viene eseguito quasi esclusivamente durante la Settimana Santa all'interno di questa paraliturgia della deposizione, che quindi, ripeto, è un arco di tempo molto, molto limitato, insomma. Quello che sentiremo nella trasmissione di oggi è l'episodio di Castelsardo. Devo dire che questa tradizione non è sopravvissuta in tutta la Sardegna, è riuscita a superare le cosiddette ingiurie del tempo e anche l'opposizione del clero, perché ricordiamoci che questa non è una liturgia ufficiale, anche quella degli scrovamento, per cui ogni tanto, quando c'era un prete particolarmente osservante, o talebano, come volete chiamarlo, hanno proibito sistematicamente, perché effettivamente non c'entrano nulla con la liturgia ufficiale, quindi in questo modo è andato perso questo patrimonio immenso che, si badi bene, è un patrimonio di tradizione orale, quindi non esiste niente di scritto, quindi se tu interrompi per la durata di questo prete osservante, zelante, poi il patrimonio va a finire.
Certo.
Premetto subito che io sono rimasto sbalordito da questo, da quando ho sentito questi cantori, perché in effetti corrisponde a quello che tutti conosciamo come musica popolare, cioè canti eseguiti senza l'ausilio di trascrizioni musicali, senza l'ausilio di partiture, eseguito da cantori che non conoscono la musica. Alcuni di questi cantori sono, che ho conosciuto anch'io, erano addirittura analfabeti. Poi ti trovi davanti, come quello che andremo a sentire adesso, per esempio, no? Per esempio, quello che andremo a sentire adesso, il primo esempio, è uno dei quattro miserere differenti che ci sono a Castelsardo. Uno di questi miserere è quello eseguito durante i quattro venerdì della Quaresima, un altro è quello eseguito durante la processione di oggi e di giovedì, un altro è quello eseguito durante la processione di venerdì con l'iscravamento, e poi c'è quello dei funerali, che mi ha incantato dei funerali. Ora, questo miserere che andremo a sentire adesso, no? Cioè una strofa, miserere me Deo, secondo me misericordiam tuam, dura 12 minuti. A quattro voci reali con movimenti armonici, come sentirete, sorprendenti e di grande efficacia. Allora la prima domanda che mi feci proprio io quando l'ho sentita la prima volta: ok, popolari, ma qui di popolare c'è molto poco, o almeno il confine tra popolare e colto è molto scivoloso, perché qui si vede chiaramente che c'è stata la mano di qualcuno che la musica la conosceva molto bene. Perché impostare un esempio, una polivocalità di questo genere non è facile, ma forse Giovanni è il caso di sentire l'inizio, almeno sì, l'inizio, perché non possiamo sentire 12 minuti di questo brano, di questo miserere dietro l'altare che viene cantato durante il mercoledì della Quaresima. Allora, se voi sentirete, dunque le voci sono quattro, no? Il basso, la contra, la voce e il falsetto. Praticamente la voce è quella che è la voce che fa la melodia fondamentale, il basso è parte con la stessa posizione della voce, un'ottava sotto, il contra si posiziona una quinta sopra il basso, e il falsetto si posiziona all'inizio una terza sopra alla tonica, chiamiamola così, quindi abbiamo l'accordo perfetto praticamente basato su una quinta vuota, nel senso che il basso e la contra fanno una quinta vuota, il falsetto si muove non sempre nella terza, ma comunque sentiamolo. Adesso inizia il basso esponendo una linea melodica da solo, e poi improvvisamente entrano le quattro voci e sentirete come si muovono. Possiamo sentirlo, Giovanni?
Certamente.
Sad.
Ecco, questo potremmo andare avanti, come dicevi tu, Renato, è un momento del miserere estremamente suggestivo che ci fa piombare esattamente in quelle atmosfere che tu sottolineavi, in cui il sacro e il profano si mischiano, anche, anzi, potremmo dire che non riusciamo a comprendere dove arriva il sacro e dove inizia il profano, o viceversa, anche perché poi, come ci raccontavi, dobbiamo calarlo in una ritualità, pur diciamo così devozionale che sia, e non calato in una liturgia ufficiale, ma una ritualità che aggancia anche al mistero della passione, della morte e anche della risurrezione, evidentemente, di Gesù Cristo, cambia la situazione, cioè ascoltarlo è un conto e viverlo è un altro.
Allora, questo miserere dietro l'altare, no? Questo miserere del Venerdì Santo dura 12 minuti, ti ripeto, è il tempo di una sinfonia di Mozart in tre tempi, no? Cioè, tanto per capirci. E tanto per vedere un altro episodio invece di un canto processionale, quello che viene cantato oggi, per esempio, oggi, perché oggi vengono cantati tre canti, Miserere, lo Stabat Mater e lo Jesu. Proviamo a sentire, faccio un salto di scaletta, Giovanni, perché vedo che il tempo fugge.
Sì, infatti.
Sentiamo l'inizio dello Stabat Mater, che sarebbe il secondo episodio, ecco. Prova a sentirlo due minuti e poi ritorniamo in viva voce.
Eccoci, Renato, questo altro esempio dello Stabat Mater.
Sì, se vi capitasse di passare da Castelsardo questa sera, per dire, Castelsardo tra l'altro è un bellissimo centro storico, molto antico, perché è stato fatto dai genovesi, si chiamava Castel Genovese, poi è rimasto 4 secoli sotto gli spagnoli, quindi si chiamava Castel Aragonese, oggi si chiama Castelsardo. E spengono tutte le luci, ci sono soltanto i lumini, c'è questa processione serale, notturna, molto, molto, veramente molto suggestiva, dove i quattro cantori dello Stabat Mater eseguono questo canto, voi potete immaginare, insomma, perché tra l'altro lì, tutto l'ambaradam è gestito dalla confraternita. La confraternita di Santa Croce elegge ogni anno un priore, no, che ha il compito di gestire tutte le cerimonie di tutto l'anno. Ed è il priore che sceglie i cantori che canteranno questi tre canti processionali di oggi, no? Cioè il Miserere, lo Stabat Mater e lo Jesu. Siccome ogni coro è fatto da quattro cantori, deve selezionare 12 cantori. E ogni anno è un problema, perché ci sono una settantina di cantori in grado di fare, e lui deve, le scelte sono sempre dolorose. E appunto la mattina del lunedì, cioè ormai è già successo questa mattina, dopo la messa delle 6:30, quando escono per la prima volta i tre cori, devi vedere che razza di tensione che c'è a Castelsardo, perché tutti quegli esclusi sono lì col fucile puntato a sentire come funzionano i cori, eccetera. E poi adesso non abbiamo il tempo di raccontare cosa succede, perché ripeto, un ciclo cerimoniale che è iniziato stamattina alle 6:30 finirà stanotte, a notte inoltrata. Quello che si ragionava prima, no? come avete sentito, sono canti di una complessità non indifferente. Tra l'altro, io mi ricordo che avevo chiesto a uno di questi cantori 1000 anni fa, quando, ti ripeto, l'avevo incontrato, dico: scusa, ma tu come mai, cioè come funziona, come hai fatto a cantare? E lui mi fa, dice: un giorno mio papà mi ha detto, io vieni a fare il basso allo Jesu oppure allo Stabat Mater, no? Cioè, come per noi cantare quel mazzolino di fiori, capisci? Cioè, certo. Per loro il canto tradizionale, per questi cantori della confraternita, è cantare uno Stabat Mater che dura 12 minuti a 4 voci, eccetera, vabbè, tutto di tradizione orale. Vedo che il tempo sta correndo, no? Immagino che sia interessante anche per voi tutti i quesiti che mi ero fatto, cioè, premesso che il rito, questo dell'iscravamento, quella deposizione, eccetera, è di origine spagnola. Perché dico questo? Perché sono stati 4 secoli gli spagnoli in Sardegna, gli statuti di queste confraternite sono quasi tutti in lingua spagnola, questi cristi con le braccia snodate, queste statue di Cristo con le braccia snodate risalgono tutti a quell'epoca. Io poi con Pietro Sasso avevamo fatto una ricerca in Spagna ed effettivamente lì poi con la guerra civile, premetto, in Spagna hanno bruciato tutto, hanno distrutto tutto, queste statue, queste cose, però siamo riusciti a trovare delle località dove questa cerimonia, che loro chiamano desciendimento, c'è ancora.
Sì.
Però, come tutti sanno, in Spagna non esistono questi canti a 4 voci, soprattutto per la Settimana Santa. Quindi, da dove derivano questi canti? Perché noi adesso abbiamo parlato di Castelsardo, ma ci sono altrettanti episodi di straordinario interesse a Cuglieri, a Santo Lussurgio, a Orosei, a Bosa, e adesso tra l'altro c'è una specie di revival, perché anche in alcune località dove questa tradizione è sparita da tempo per l'ostilità del clero oppure per altri motivi, stanno cercando di recuperarla, perché hanno capito che anche i giovani, insomma, sono molto interessati, è un patrimonio, ti ripeto, di straordinario interesse. Ecco, questi canti da dove derivano? Allora, c'è l'ipotesi più immediata, no? È quella del falso bordone della Controriforma, che effettivamente potrebbe avere delle analogie, insomma, con questa tipologia di canto, come hai sentito, intona il basso, poi entra il contra la quinta, la voce all'ottava, è abbastanza semplice, diciamo, come impostazione. Però ti ripeto, la cosa che a me incuriosiva maggiormente è questa analogia, per certi aspetti sorprendente, con il canto giorgiano. Premetto che il canto giorgiano, che è stato il primo patrimonio immateriale dell'umanità a essere nominato dall'UNESCO, insomma, è a 3 voci, mentre il canto sardo è a 4 voci. Però le analogie ci sono, insomma, e ti ripeto, un'ipotesi affascinante potrebbe essere questa di una comune appartenenza fino allo sisma del 54 al mondo bizantino e non a quello, diciamo,
latino,
romano.
No? Certo.
Tant'è che nell'88, siccome inizialmente, tu pensa che inizialmente, per esempio a Castelsardo, non sapevano che anche a Cuglieri, anche a Orosei, hanno questi canti, loro conoscevano i propri, eccetera. Poi pian pianino hanno cominciato a conoscerli, quindi anche loro hanno cominciato a chiedersi da dove derivano, così. E allora mi ricordo che quando avevo proposto questa ipotesi al priore di Castelsardo, no? Questa ipotesi giorgiana, nell'88, lui mi disse: e portaceli questi giorgiani, no? E per cui praticamente io nell'88 mi sono sposato, ho proposto a mia moglie, l'88 c'era ancora l'Unione Sovietica, cioè andare in Georgia tu non hai idea, insomma, cioè, era veramente un'avventura, insomma. E sono andato in viaggio di nozze, ho dovuto prendere un tour, sai, perché c'era un unico ufficio turistico,
certo,
per tutte,
certo,
le route. E per cui c'era Mosca, San Pietroburgo, Yerevan, Tbilisi, poi ho cercato sto gruppo di canto, sono riuscito poi a portarli, non ti dico, con problemi pazzeschi l'anno dopo. Tra l'altro l'ho portato 3 mesi prima, il settembre dell'89, 3 mesi prima che crollasse il muro di Berlino, ti lascio immaginare poi cosa è successo da quelle parti. Comunque l'impatto tra i cantori giorgiani e quelli sardi fu incredibile, sembravano dei fratelli che si sono visti l'ultimo giorno, il giorno prima.
Certo. È curioso però perché questo tu dici, perché si è mantenuta, diciamo così, un parallelismo, una tradizione a livello della struttura musicale, mentre evidentemente i sardi hanno nel corso dei secoli adottato, come il caso che abbiamo sentito, la lingua latina, perché evidentemente ci sono state delle trasformazioni di appartenenza.
La cosa più sorprendente, ancora più sorprendente, è la questione del canto corso, no? Anche il canto corso è la Noël Polyphonic Corse. Loro sì cantano tre voci e anche loro cantano in latino e in toscano, non c'è nessun canto in francese, perché non sono mai stati, cioè la cosa francese è recentissima, no? E quando la televisione georgiana mise in onda un canto della Filetta, no? di questo coro corso, furono subissati di telefonate da gente georgiana che chiedeva dove fosse questo paese in Georgia, che non l'hanno mai sentito, non hanno mai conosciuto, però erano convinti che fossero georgiani.
Certo. Renato, potremmo stare delle ore a discutere su questi argomenti, che comunque sono affascinanti, e ci hai messi sulla porta di questo mondo che magari riusciremo in seguito a approfondire, a attraversare meglio, proprio grazie a te. Siamo in chiusura, ci lasci con un altro ascolto, ci vuoi parlare?
Ma sì, guarda, facciamo, visto che siamo in chiusura, facciamo il Miserere Fughi Fughiendi, che sarebbe l'ultimo della scaletta, no? Abbiamo preparato una scaletta, noi siamo sempre ottimisti, con tanti esempi,
certo.
Ma non è quello che viene cantato a conclusione della cerimonia dell'iscavamento, quando il Cristo viene portato via per la sepoltura. Si chiama Fughi Fughiendi proprio perché si va di corsa ed è cantato a due cori. Ecco, potremmo partire con questo, salutarci. Bene, con
ci
questo.
Salutiamo proprio con un altro Miserere, questo fatto di corsa.
Sente.
E ne approfittiamo per dirti grazie di averci concesso un po' del tuo tempo e soprattutto per, appunto, averci aperto una finestra su un mondo che si conosce sempre troppo poco. Ne approfittiamo per augurarti una buona Pasqua, Renato.
E ben falso, altrettanto, come si suol dire.
A prestissimo, ciao Renato.
Grazie.
Miserere mei te. Secondo magna misericordia secondo moltitudine miserazione in tua. Peccavi e malincuore. fratebus concetus sal, et in peccates concepimen mater sacrificio, justitia, orationes, oro,